Geronimo. Storia e memoria con Alessandro Bertellotti.
Per alcuni anni, dopo il collasso dell'Unione Sovietica, la diplomazia dello Stato russo fu quasi interamente assorbita da un complicato contenzioso con i suoi vicini. La spartizione dell'enorme demanio sovietico, la divisione della flotta del Mar Nero rivendicata dall'Ucraina, le forniture energetiche alle vecchie repubbliche federali, la definizione delle frontiere, lo status dei russi, 25 milioni, che nel dicembre del 1991 erano divenuti improvvisamente stranieri in patria. Il grande merito di Yeltsin fu quello di evitare i conflitti che avrebbero maggiormente suscitato i sospetti dell'Occidente. Sapeva che una guerra con l'Ucraina per il Mar Nero avrebbe immediatamente allarmato l'Europa occidentale e provocato l'intervento nella politica americana di due grandi lobby, polacca e ucraina. Sapeva che sul contenzioso russo con le repubbliche del Baltico erano fissi gli occhi di quanti ricordavano la brutalità con cui Stalin, d'accordo con Hitler, aveva soppresso la loro indipendenza. Per mantenersi al potere, consolidare il nuovo Stato e risanare la sua economia, Yeltsin non poteva permettersi nuovi scontri con gli Stati Uniti e le potenze occidentali. Due fattori, tuttavia, influirono negli anni seguenti sulla politica estera russa. Un blocco nostalgico composto da nazionalisti e comunisti, quindi ostili alla politica conciliante del presidente, e alcuni insopprimibili interessi nazionali che il nuovo Stato aveva ereditato dai suoi predecessori sovietico e zarista.
È un estratto da Storia della Russia di Nicholas Ryazanovsky, che ci ricorda i profondi legami storici che legano Ucraina e Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha sempre parlato di un solo popolo, riferendosi a russi e ucraini, lasciando intendere che la divisione in due entità è antistorica. Ucraina e Bielorussia fanno dunque parte storicamente della Russia, secondo Putin, che ama ricordare l'insieme di tribù organizzate in uno Stato nel IX secolo e che avevano come capitale Kiev. Senza andare troppo indietro nel tempo, nemmeno Mikhail Gorbaciov, quando era presidente dell'Unione Sovietica nel 1991, vide di buon occhio l'abbandono dell'Ucraina da parte del presidente russo Boris Yeltsin. Rinunciare all'Ucraina era per Gorbaciov come rinunciare ad un pezzo di identità russa. Una realtà dunque complessa che affronteremo con due esperti, Marco Puleri, ricercatore e docente di storia dell'Europa orientale e di storia della Russia all'Università di Bologna, e Alessandro Achilli, traduttore, saggista e docente di lingua e letteratura russa all'Università di Cagliari. Professor Marco Puleri, perché, come accennato, secondo il presidente russo Putin, è la storia a ricordarci che Russia e Ucraina non sono in realtà due entità distinte?
Il focus anche di quello che poi è il nostro sguardo, quello che sta avvenendo in Ucraina, debba ruotare intorno a quella che è stata la grande cesura storica che abbiamo vissuto 30 anni fa. Abbiamo celebrato nel dicembre del 2021 i 30 anni dal crollo dell'Unione Sovietica. Questo crollo molte volte viene inteso come una cesura netta tra due modi di intendere uno spazio geografico, geopolitico, così complesso come quello della regione allora sovietica e oggi post-sovietica. Questa cesura netta in realtà non c'è mai stata, ovvero possiamo pensare anche al fatto che Putin ad oggi possa utilizzare categorie storiche per reinterpretare il passato, il presente della regione, proprio per il fatto che il crollo dell'Unione Sovietica ha rappresentato, possiamo dire, per alcuni attori politici un momento di grande discontinuità con il passato. E in questo senso vediamo ad esempio all'Ucraina perorare anche la propria causa di Stato indipendente, anche cercare di legittimare i propri confini politici, le proprie tradizioni culturali, storiche e letterarie e così via. Putin continua ad insistere su quelle che sono delle categorie storiche, proprio perché ad oggi possiamo dire che all'interno della regione post-sovietica non esista un vero e proprio ordine politico prestabilito.
Cosa vediamo allora nella realtà post-sovietica?
Abbiamo diverse visioni, sia dal punto di vista di integrazione regionale, quindi integrazione europea, se pensiamo al destino che hanno vissuto i paesi baltici, entrati a far parte dell'Unione Europea nel 2004. E di contro vediamo paesi come l'Ucraina, che invece hanno percorso nell'arco di questi 30 anni di storia una via, per così dire, non univoca, non unidirezionale. Hanno cercato di creare anche uno sviluppo dal punto di vista politico teso a collaborazioni e interazioni con diversi centri, possiamo considerare come l'Unione Europea o la Russia, ma come anche paesi del più ampio spettro eurasiatico. Secondo me quello che Putin cerca di fare, enfatizzando il dato storico, è proprio un tentativo di interpretare anche lo stesso crollo dell'Unione Sovietica non più come un momento di vera e propria discontinuità con il passato, ovvero come una cesura netta che comporta anche un distacco da quella che è stata l'esperienza imperiale sovietica e quindi un'esperienza di assenza reale di confini politici divisori tra la Russia e l'Ucraina, ma è appunto nel suo continuo ripercorrere quella che è stata la tradizione storica di unità tra Russia e Ucraina, cerca di proporre a quello che è un pubblico interno e il pubblico russo, una platea russa e poi in secondo luogo un contesto internazionale, una visione della regione post-sovietica e dell'Ucraina stessa come in continuità con quella che è stata l'esperienza sovietica imperiale. Quindi una visione di questo spazio geopolitico come essenzialmente legato ad un passato di cui non si può avere un reale superamento nella contemporaneità. Se pensiamo ad esempio al discorso di Putin, che poi ha assunto anche dimensioni storiche importanti, come quello seguito all'annessione della Crimea alla Russia nel marzo del 2014, vediamo come Putin possa fare riferimento a quest'idea di Russia storica, appunto questa restaurazione di una realtà storica grazie ad un movimento, ad una mossa politica di integrazione della Crimea che è lì ed è giustificata agli occhi dell'elite politica russa in un tentativo di restaurare un ordine politico di marca imperiale sovietica. E come vedremo anche oggi discutendone insieme, si tratta di un passaggio molto importante anche nel modo di vedere i più ampi rapporti con l'Occidente nell'ottica di un mancato superamento delle dinamiche della guerra fredda. Quello che secondo me si evince anche dai discorsi di Putin è la difficoltà di trovare un nuovo modo di dialogare con l'Occidente e un nuovo modo di vedere anche a quella che è la regione post-sovietica, a quella che è l'ex, diciamo, altra Europa e l'ex blocco sovietico in termini diversi da quelli di cui eravamo abituati a parlare soprattutto nel corso della guerra fredda.
Poi però, professor Puleri, l'Unione Sovietica si dissolve. Cosa succede allora?
Secondo me ricadere nel tentativo di giustificare la presenza di confini politici seguendo quello che è un filone storico è anche un rischio grosso che corriamo anche noi osservatori occidentali di quello che sta succedendo all'interno di questo territorio. Se pensiamo alla creazione di confini politici, pensiamo alla creazione di un contesto in cui le differenti sovranità territoriali delle ex repubbliche sovietiche sono state affermate all'indomani del crollo dell'URSS in seguito a quelli che sono stati gli sviluppi politici all'interno della regione. Più che ricorrere alla necessità di trovare motivazioni storiche che legittimino questa separazione tra realtà territoriali, politiche e culturali diverse, dobbiamo ripercorrere le motivazioni, secondo me, politiche che hanno portato a questa divisione. Se guardiamo a quello che è successo negli anni 90 e soprattutto nell'età della perestroica e poi nelle fasi che hanno portato al crollo dell'Unione Sovietica, vediamo come tanto la Russia, in questo caso tramite l'emergere della figura politica di Boris Yeltsin, quanto l'Ucraina, d'altro canto, sono state due delle maggiori protagoniste della lotta alla sovranità territoriale e soprattutto una lotta che andava contro il centro stesso dell'Unione Sovietica incarnato al tempo da Mikhail Gorbaciov. Questo che vuol dire? Vuol dire che entrambe le due repubbliche, ex repubbliche sovietiche, rivedevano una propria identità politica in termini nazionali, in una una chiave nazionale che era stata all'interno dell'età sovietica coltivata e anche supportata, per così dire, dalle elite politiche dell'Unione Sovietica, nel tentativo di legittimare, creare delle elite nazionali che potessero avere anche una certa autonomia di decisione politica all'interno di queste regioni.
A volte penso che non esistiamo. Non ci sono quelle 40 persone che regolarmente si mettono a vagare tra le paludi di Chernobyl. Un tempo c'eravamo, poi ci siamo dissolti tra gli acquitrini, ci siamo decomposti in lenticchie d'acqua, giunchi e luce del sole. Siamo spettri delle paludi, stringiamo le mani ai nazisti dai capelli biondi a cui gli archeologi non sono ancora arrivati. Loro ci offrono sigarette e reni, ci riempiono le tasche di proiettili e ci sussurrano dolcemente parole di incoraggiamento. Non si accorgono di noi neanche le mosche, ci svolazzano attorno, ronzano prese dalle loro cose e se ne vanno via.
Markian Camouche era un estratto dal suo lavoro Una passeggiata nella zona, Keller Editore, ambientato a Chernobyl, un romanzo che ha riscosso un grande successo nell'Europa occidentale, tradotto in italiano da Alessandro Achilli, docente di lingua e letteratura russa all'Università di Cagliari e nostro ospite. Professore, la letteratura ucraina è scritta in ucraino o in russo, o è inevitabile che sia scritta nelle due lingue, dato che, come detto, la popolazione è in parte russofona?
Questa è la risposta che do io in quanto studioso di cultura ucraina, ma non ucraino, insomma attivo all'estero. Probabilmente qualcuno in Ucraina darebbe una risposta diversa. Preferivo dare questa precisazione all'inizio. La situazione è cambiata abbastanza nell'ultimo decennio, soprattutto dal 2014. Diciamo che oggi la letteratura ucraina tende a essere scritta sempre di più in lingua ucraina. Ma non è sempre stato così e allo stesso tempo questo non significa che oggi la letteratura ucraina sia scritta solo in lingua ucraina. Negli ultimi, diciamo, circa 25 anni, probabilmente uno degli scrittori ucraini più famosi al mondo, tradotto in tantissime lingue, tra cui l'italiano, il francese, il tedesco e altre, è Andrei Kurkov, che sicuramente molti degli ascoltatori avranno sentito nominare. Andrei Kurkov è etnicamente russo, ma si è trasferito in Ucraina con la famiglia da piccolo ed è diventato appunto uno dei bestseller internazionali ucraini più famosi. Kurkov scrive quasi esclusivamente in lingua russa. Però di che cosa scrive? Scrive di temi che sono prettamente ucraini, scrive di Kiev, la città in cui vive, scrive dei problemi della società post-sovietica, ma da un punto di vista strettamente ucraino, strettamente kieviano, e soprattutto si considera uno scrittore ucraino. Usa la lingua russa perché è la lingua con cui è nato, è la sua prima lingua, anche se conosce perfettamente l'ucraino e lo usa, tende a usarlo alle trasmissioni in cui partecipa, nei suoi scritti giornalistici e così via. L'esperienza di Kurkov non è assolutamente un caso isolato, anche dal punto di vista storico. Tra l'Ottocento e il Novecento sono state molte le voci della letteratura ucraina in lingua russa. Si pensi a un altro scrittore che tutti conosciamo, che troviamo in tutte le librerie, come Nikolai Gogol, per esempio. Il suo è anche un caso più complesso. Gogol era ucraino, era nato in Ucraina, ma poi aveva scelto, più o meno consapevolmente, di assumere un'identità russa, un'identità imperiale, e scrisse sempre in russo. Abbiamo altri scrittori nati in Ucraina, adesso farò un altro nome molto famoso, come quello di Mikhail Bulgakov, autore di un romanzo come Il maestro e Margherita, che pure molti lettori in tutto il mondo conoscono. Bulgakov si sentiva russo, scriveva in russo, ma sentendosi russo, ma il tema ucraino è molto importante nelle sue opere, si pensi alla Guardia Bianca, ambientata a Kiev, negli anni della Grande Guerra Ucraina, dopo la Prima Guerra Mondiale. Per cui i casi sono molti e ogni scrittore è sostanzialmente un caso a parte.
Lei ha citato il 2014 come spartiacque, l'anno in cui la penisola penisola di Crimea dichiara l'indipendenza e poi l'annessione alla Russia, inizia la crisi del Donbass, regione a maggioranza russofona, la città di Odessa è teatro di scontri tra filoeuropeisti, detti Euromaidan, e sostenitori dell'allora governo ucraino in carica, filorusso. Incidenti culminati il 2 maggio con l'incendio della Casa dei Sindacati, dove morirono quasi 50 attivisti filorussi. Quali le conseguenze nelle attività culturali del paese?
Dopo il 2014, dopo l'Euromaidan, la lingua ucraina si è rafforzata molto nel paese, ma ciò non toglie che ci siano ancora scrittori che scrivono in lingua russa. Quello che è cambiato però è il modo con cui la maggior parte di questi scrittori pubblica. Oggi molti di quegli scrittori, di quei poeti e prosatori ucraini che scrivono in russo in Ucraina tendono a pubblicare in Ucraina, tendono a rivolgersi a un pubblico di lettori prevalentemente ucraino, mentre prima del 2013-2014 si tendeva, per ragioni di mercato, per ragioni anche di soldi, diciamo, a passare per la mediazione russa, delle case editrici russe, del mercato editoriale russo. Quello che tutti si chiedono, anche i protagonisti stessi della vita culturale ucraina in lingua russa oggi, è quale sarà il futuro di questa sezione, di questa parte della letteratura russa. E molti dicono che probabilmente con il rafforzamento della lingua ucraina in Ucraina, la letteratura ucraina del futuro, fra una generazione, ma magari anche solo fra qualche anno, tenderà a essere quasi esclusivamente in lingua ucraina. Come al solito è difficile fare previsioni. Guardando ancora all'oggi e allo ieri, comunque vediamo come questa convivenza dell'ucraino e del russo in tutti i livelli della vita ucraina, compresa quello culturale e letterario, sia uno dei segni, una delle manifestazioni del carattere prettamente multiculturale e multilinguistico dell'Ucraina, in cui non solo l'ucraino e non solo il russo hanno giocato un ruolo importante nei secoli, ma anche altre lingue come il polacco, lo yiddish, nella parte sud-orientale del paese anche altre lingue come il romeno, il bulgaro, la lingua romani, per certi versi forse anche l'italiano in una città come Odessa. Insomma, l'Ucraina è sempre stata un paese multilingue e multiculturale, e quindi non è solo la lingua ucraina che ha fatto la cultura ucraina. La cultura ucraina è qualcosa di molto più ampio, molto più sfaccettato, molto più variegato, in un contesto però che è quello di oggi, in cui la lingua ucraina invece si sta rafforzando sempre di più.
La città di Odessa ritorna insomma anche nelle sue affermazioni. L'impressione è che abbia un posto tutto particolare nella storia e nella cultura della Russia e dell'Ucraina.
Come dice lei, il caso di Odessa è un caso oggettivamente molto interessante. La collocazione marittima della città le dà, come dire, spontaneamente, automaticamente, ancora una volta, un carattere multiculturale, un carattere aperto al mondo. Se pensiamo a Odessa, forse il nostro primo collegamento visuale sarà il cinema di Eisenstein e la corazzata Potemkin. Odessa di oggi è una città che, seppur con il suo background russofono, prevalentemente russofono, e la sua multiculturalità del passato, è un'altra città che si sta facendo lentamente, forse timidamente, più ucraina. E ricollegandomi a quello che abbiamo detto in precedenza, l'ucrainicità di Odessa, molto meno rilevante nel passato, forse più forte oggi, è però ancora un'ucrainicità che passa per un'espressione che non è un'espressione linguistica, che non è quella della lingua ucraina. Odessa rimane una città fortemente russofona. Russofona ma non russa, ucraina ma peculiare. Quella di Odessa è un'identità locale molto forte, è un'identità odessita ancora prima di essere qualcos'altro. E anche nella letteratura del Novecento vediamo questo. Adesso faccio qualche altro nome, magari meno noto di quelli di Gogol e di Bulgakov, ma non sconosciuto, si pensi a Isaac Babel, uno dei nomi più importanti della letteratura in lingua russa tra gli anni 10 e gli anni 20. E nominando Babel, ovviamente pensiamo anche all'importante passato ebraico della città di Odessa. Abbiamo fatto l'esempio di Odessa, che è sicuramente molto interessante, ma in realtà quello che ci fa vedere il caso di Odessa è come sia tutta l'Ucraina a essere fatta di realtà locali con un'identità locale molto forte. Abbiamo la capitale Kiev, abbiamo Odessa e abbiamo quantomeno altre due città che meritano di essere nominate, ognuna con le proprie caratteristiche. Una è chiaramente Leopoli, una città tra l'altro molto amata dal turismo, insomma almeno fino all'inizio della pandemia. Il caso di Leopoli, che non è poi così distante geograficamente da Odessa, è molto diverso. Leopoli è forse la capitale nazionale, nel senso è di queste grandi città quella con una consapevolezza nazionale in senso tradizionale più forte. Oggi una città quasi esclusivamente ucrainofona, ma con un passato molto complesso, con un passato anche polacco. Leopoli prima era una città in cui si parlava il polacco, si parlava lo yiddish, si parlava il tedesco, si parlava l'ucraino, ma era il polacco a prevalere. Dopo la Seconda Guerra Mondiale la situazione è cambiata molto e oggi Leopoli è in effetti la capitale di un certo nazionalismo ucraino, termine ancora molto complesso, a cui qua non sto dando nessun tipo di connotazione. E l'altra città a cui avevo accennato è Kharkiv, la principale città del nord-est dell'Ucraina. Il caso di Kharkiv è per certi versi simile a quello di Odessa e ci mostra tutta la complessità della cultura ucraina. Kharkiv è ancora una volta una città prevalentemente russofona, anche se circondata da una campagna in parte ucrainofona, ma forse paradossalmente Kharkiv è anche stata insieme a Kiev una delle capitali della cultura ucraina. Sia quando l'Ucraina ha scoperto il romanticismo nella prima metà dell'Ottocento, sia nei primi anni dell'età sovietica, negli anni venti, quando Kharkiv era a tutti gli effetti la capitale politica della Repubblica Sovietica Socialista di Ucraina. Quindi la capitale della cultura ucraina in alcuni periodi del passato, ma allo stesso tempo una città sempre prevalentemente russofona.
Era il professor Alessandro Achilli, docente di lingua e letteratura russa all'Università di Cagliari. Con il professor Marco Puleri, ricercatore e docente di storia dell'Europa orientale e di storia della Russia all'Università di Bologna, Geronimo conclude con un dettaglio che nasconde tracce di storia. Si pronuncia Ucraina o Ucraina? Il dizionario di ortografia e pronuncia della RAI ammette entrambe le possibilità.
Il nome stesso di questo paese, Ucraina, Ucraina, veicola anche questa possibilità di contestazione dell'identità dell'Ucraina come paese indipendente. Curioso come la stessa Accademia della Crusca in Italia abbia cercato di giustificare i due diversi accenti, appunto sulla A di Ucraina o sulla I di Ucraina, e secondo diverse interpretazioni e ricostruzioni etimologiche del prestito dalla lingua russa. Diverse sono le interpretazioni, diverse sono le posizioni, ma possiamo dire che per quello che afferma la stessa Accademia della Crusca, all'interno del percorso del termine nella lingua italiana, Ucraina è la prima, diciamo, attestazione del termine in italiano. Da Ucraia, dal russo appunto territorio al confine, diversamente da quello che è il termine Ucraina, che in ucraino sta a significare appunto presso il paese, ovvero presso uno stato, una nazione indipendente. E quindi quello che avviene è che anche il porre l'accento su una delle due vocali sta a determinare un'accezione anche diversa del nostro modo di vedere all'Ucraina come un paese legittimamente indipendente o come una regione di confine tra territori differenti. E questo è, secondo me, emblematico di come anche il nostro modo di nominare, di dare un nome alle cose, possa anche avere un valore politico forte. E chiaramente anche la questione del nome si ritrova poi replicata all'interno di altri contesti della cultura popolare. Possiamo pensare ad esempio alla cultura culinaria e allo stesso borscht ucraino o il borscht russo, la cui appartenenza nazionale si ritrova ad essere oggetto di contestazione da parte di attori politici e culturali. Quindi vediamo che è importante comprendere come questa reinterpretazione di un passato culturale condiviso in termini nazionali possa poi diventare motivo di scontro, e diversamente da quello che invece ha rappresentato nel corso dei secoli di storia, ovvero un momento di incontro tra culture diverse.
Per approfondire questo tema vi segnalo Nicolas Ryazanovsky, Storia della Russia, Bompiani, di Rienzo, Il conflitto russo-ucraino, Geopolitica del nuovo disordine mondiale per Rubettino, Nicolas Wirt, Storia della Russia nel Novecento, Il mulino, Fabrizio Bertò, Ucraina, La guerra geopolitica tra Russia e Stati Uniti per Historica e Marianne Camus, Una passeggiata nella zona, Edizioni Keller. Tutte queste proposte sono disponibili presso le biblioteche cantonali. Da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione. Geronimo Storia ritorna lunedì prossimo.